6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: oggi il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto inaugura due nuove mostre di cui parleremo tra pochissimo, e poi al Castello Sasso Corbaro un'altra mostra che si intitola Fortezza Bellinzona oltre il Medioevo. E infine chiudiamo con un appuntamento e restiamo sempre alla fortezza di Bellinzona, ma ci spostiamo al castello di Montebello per un festival di musica da camera. Swiss Ceramics, uno sguardo sulla ceramica svizzera contemporanea, e Calibrando l'occhio dell'artista Valentina Pini sono le due mostre inaugurate oggi al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. Entrambe le esposizioni termineranno l'11 gennaio 2026. E con noi c'è la direttrice del Museo Vincenzo Vela, Antonia Nessi, a cui chiederei di partire con la mostra dedicata all'artista ticinese Valentina Pini, intitolata Calibrando l'occhio.
Sì, dunque Valentina Pini è un'artista davvero interessante, un'artista ticinese che vive e lavora a Zurigo ma anche in Ticino, ed è anche attiva sul piano regionale e internazionale. E come era già stato il caso qualche mese fa con un'altra artista contemporanea uscita a Chakraporty, ci sta molto a cuore il fatto di invitare i giovani artisti a dialogare con lo spazio del museo. Dunque è anche il caso per Valentina Pini, a cui abbiamo offerto una carta bianca e l'abbiamo invitata a presentare una mostra che intessesse veramente un dialogo con gli spazi e con la collezione permanente di un luogo unico nel suo genere.
Ecco, concretamente Valentina Pini che cosa ha realizzato per il vostro spazio?
Valentina Pini ha veramente concepito lo spazio museale come un palcoscenico sul quale ha poi deciso di mettere in scena i suoi lavori, invitando la spettatrice, lo spettatore, a riflettere sulla percezione di oggetti che a volte ci sembrano familiari, déjà vu, e a metterne anche in discussione la loro fisicità o il loro valore simbolico. Dunque Valentina Pini ci invita sempre nel suo lavoro ad andare a guardare al di là delle apparenze. Per quel che riguarda proprio il suo intervento al museo, direi che il punto focale della sua mostra è un video che viene proiettato in un luogo quasi sacro del museo, un luogo centrale, il Pantheon, che vede la presentazione dei monumentali modelli in gesso di Vincenzo Vela, e qui Valentina Pini proietta il video di una scultura simile a una marionetta che intesse così un dialogo con invece un personaggio molto imponente, molto ambizioso, e penso alla statua dell'immenso Carlo II, alla statua equestra del Duca di Brunswick, e in un certo senso ecco, oppone a questa statua una contronarrazione e ce la fa scoprire altrimenti, mettendo, è vero, in discussione la sua ambizione monarchica, ma anche la sua illusione di eternità. Dunque questo è l'incipit della mostra. Poi al primo piano vengono presentati altri lavori, alcuni creati ad hoc, altri già esistenti, ma che hanno sempre una relazione con lo spazio del museo, con le sculture di Vela, con la fisicità di queste sculture, ma anche con il giardino, con lo spazio circostante. Penso per esempio a dei bassi rilievi che fanno riferimento a organismi vegetali o organici che si potrebbero ritrovare nel giardino, o a un'installazione incentrata sul motivo della mano di Buddha, e la mano di Buddha è anche un agrume con una forma bizzarra simile a una mano che incontriamo proprio nel parco del museo.
Ecco, direttrice, abbiamo detto che oggi inaugurate anche un'altra mostra, Swiss Ceramics, uno sguardo sulla ceramica svizzera contemporanea. Come siete arrivati a questa mostra?
Sì, allora, è stata in realtà l'iniziativa dei membri della presidenza di Swiss Ceramics, che è dunque un'associazione svizzera dedicata alla ceramica contemporanea, che ha preso contatto con me chiedendomi di poter esporre al museo, anche perché l'ultima mostra in cui l'associazione aveva esposto in Ticino risaliva al 2013. E abbiamo accolto subito questa proposta con entusiasmo, proprio perché si trattava di dare visibilità a diversi artisti provenienti da tutte le regioni della Svizzera, con dei linguaggi molto diversi. E è stata creata una giuria, dunque queste opere sono state selezionate secondo dei criteri molto, molto oggettivi, e oggi siamo molto contenti appunto di presentare questa varietà di espressioni artistiche di una tecnica molto complessa, molto antica, ma che riflette oggi delle preoccupazioni del nostro tempo.
Quindi la mostra raccoglie le opere di 25 ceramiste e ceramisti attivi in Svizzera. Che tipo di opere sono?
Allora, la mostra presenta una grande varietà di temi e di opere, anche perché non è stato imposto un tema preciso, per cui siamo di fronte a un percorso in cui sono articolati diversi temi, diverse tecniche. Penso per esempio al tema del rapporto tra l'uomo e la natura, che è molto presente, un tema particolarmente importante anche perché l'argilla è il materiale base della ceramica, è la terra. Vi è anche il tema della sostenibilità, dell'ecologia, e al di là di questi temi che presentano delle preoccupazioni attuali, penso che sia veramente una mostra interessante perché ci confronta all'incredibile ricchezza di questa tecnica, alle sue possibilità infinite, e ci permette anche di constatare la prodezza di questi ceramisti, la resa anche estetica delle modellature, delle ceramiche. Dunque, ecco, io invito veramente a venire a scoprire la ceramica, perché è un mondo totalmente a sé.
Fino al 9 novembre il castello di Sasso Corbaro ospita Fortezza Bellinzona, oltre il Medioevo, un nuovo allestimento della mostra che esplora il passato dei castelli e apre una finestra sul loro futuro. Un invito a condividere idee per rendere la Fortezza di Bellinzona uno spazio innovativo e creativo. Ne parliamo con Eva Carlevaro, archeologa e curatrice della mostra.
Allora, la mostra appunto Fortezza Bellinzona Altre Medioevo è nata proprio per presentare una nuova visione della fortezza. È una mostra, come ha ben detto lei, che ripercorre la storia, ma che vuole anche ripercorrere e presentare ai visitatori e alle visitatrici il futuro di quello che sarà e che saranno i nuovi allestimenti presentati nei tre castelli. È una mostra patrocinata dalla Commissione Svizzera dell'UNESCO, è nata per presentare i risultati del progetto di valorizzazione della Fortezza Bellinzona. Questo progetto è promosso dalla città di Bellinzona e dal Cantone Ticino.
Un po' di storia, ecco, su questo insediamento, che si trova in una posizione direi strategica.
Sì, esatto. Il titolo richiama anche altre epoche storiche, oltre il Medioevo, perché noi partiamo infatti dal Neolitico, da questa epoca, ossia da 7.000 anni fa, quando gli esseri umani diventano agricoltori. In questo momento storico le popolazioni decidono di insediarsi sulla collina di Castelgrande perché è un punto di vista strategico per vari motivi. Da un lato si ha una visione totale della Valle del Ticino e quindi un controllo proprio del territorio, mentre dall'altro si era anche a riparo dalle piene del fiume Ticino e dall'ambiente insalubre che c'era a Fondovalle, dove appunto c'era anche la malaria in quell'epoca.
Perché era paludoso?
Sì, era paludoso, esatto, e il fiume Ticino infatti non era incanalato e quindi occupava proprio tutta la piana di Magadino. E questa posizione favorevole ha poi portato a un'occupazione della collina fino ai giorni nostri. Nella mostra presentiamo appunto tutta la storia, da un lato queste prime popolazioni neolitiche, la loro diciamo modo di vivere, i primi agricoltori, prime coltivazioni. Abbiamo anche poi una carrellata che mostra chi è stato sulla collina di Castelgrande, partendo dai Longobardi con le prime attestazioni del nome di Bellinzona nelle fonti, per arrivare poi anche al periodo di massima espansione, ossia l'epoca ducale milanese, quando la fortezza raggiunge proprio il suo periodo di massima fioritura. Arriviamo poi all'epoca confederata, quando la fortezza perde un po' questo punto di controllo dei traffici e cade in rovina, e questa rovina proseguirà nel corso dei secoli, anche nell'epoca tutta confederata. Basti pensare che per esempio William Turner, il pittore inglese, quando passerà da Bellinzona nel 1800, sarà affascinato da queste rovine e le dipingerà nei suoi acquarelli. Questa rovina continua anche con il generale Dufour a metà dell'Ottocento e finisce solo nel XX secolo con le prime leggi di protezione del patrimonio culturale ticinese, quando inizia un lungo percorso di restauro di tutta la fortezza.
Come mai adesso si chiama fortezza e non più i tre castelli di Bellinzona?
Allora, questo cambio di nome ha dato abbastanza da discutere ai bellinzonesi e alle bellinzonesi, ma è un nome che praticamente ricostruisce tutto quello che è anche il progetto di valorizzazione. Riconoscere che non si tratta solo di tre castelli, ma che tutto questo complesso medievale ha la sua forza perché era appunto un insieme di fortificazioni, quindi tre castelli, la murata che sbarrava tutto il fiume Ticino e questa cinta muraria, oggi in parte distrutta, che circondava il borgo medievale, e quindi era una vera fortezza, non erano solo tre castelli.
E tutta questa storia è raccontata con questa mostra in che modo?
Allora, in questa esposizione partiamo prima di tutto da delle testimonianze che vogliono far capire ai visitatori e alle visitatrici quali sia il valore universale di questa fortezza, perché una cosa che non ho detto è che dal 2000 la fortezza di Bellinzona è proprio iscritta sulla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come unico esempio di architettura militare medievale ancora esistente in tutto l'arco alpino. Nella prima sala abbiamo quindi intervistato delle persone che hanno studiato la fortezza, ma che ci lavorano ancora oggi e che speriamo in un futuro verranno anche a visitarla. Qui abbiamo tutta una sala dedicata appunto a questa storia millenaria che inizia veramente dal 7000 anni fa e che prosegue tuttora, per poi arrivare in una sala che è molto interessante perché riguarda i restauri, e lì presentiamo progetti realizzati, quelli che si vedono ancora oggi, ma quello che forse è un po' più interessante, presentiamo anche alcuni progetti di restauro che non hanno mai avuto luogo. Nelle ultime due sale, infine, diamo un po' la parola ai visitatori e alle visitatrici. Nella penultima sala, infatti, avranno modo di vedere il futuro della fortezza, che cosa vuole presentare la città di Bellinzona nei tre castelli e nella murata, quali saranno i percorsi espositivi. E invece nell'ultima sala avrà la possibilità chi viene a visitare la mostra di lasciare la sua testimonianza, quali sono i suoi desideri per il futuro della fortezza.
E restiamo alla fortezza di Bellinzona, ma ci spostiamo al castello di Montebello per Montebello Festival, festival internazionale di musica da camera, che avrà un'anteprima il 26 giugno e poi terminerà l'11 luglio. Sul palco giovani talenti e grandi maestri in un repertorio scelto con accuratezza, in grado di coinvolgere sia l'ascoltatore occasionale quanto quello più esigente. Tutti i dettagli con Fabio Tognetti, organizzatore di Montebello Festival.
Dunque, siamo alla 19esima, il festival è nato nel 2005, quindi potrebbe essere la 21esima, ma due chiaramente annullate per il Covid, no? E voilà, ecco, comunque ci siamo dal 2005.
Ecco, sul palco giovani talenti e grandi maestri anche.
Sì, questo è il nostro mix che abbiamo avuto sin dall'inizio. Abbiamo sempre fatto promozione per i giovani esordienti, proponendoli in cartellone assieme a musicisti come Bruno Giuran. Quest'anno ci sarà Enrico Pace, che ha suonato all'HAC con Cavacos poche settimane fa, Roberto Arosio, il pianista accompagnatore di Bruno Giuran, e poi tanti giovani, quanti sono? 6-7. Ed è il nostro target musicale, no? Per quanto riguarda gli invitati.
E quindi il 26 giugno si apre la prima serata. Che cosa accadrà?
Beh, il 26 giugno è il pre-festival, ci sono due serate prima del festival, prima dei concerti, e il 26 in particolare ospitiamo un grosso calibro della letteratura francese, Jean Echenoz, che ha scritto un romanzo che si intitola Ravel. Questa edizione è dedicata a Maurice Ravel in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, e Jean Echenoz sarà intervistato da Giuseppe Clericetti attorno al suo romanzo Ravel, uno splendido romanzo che parla degli ultimi 10 anni di vita di Maurice Ravel. In occasione di questi 150 anni di Maurice Ravel avremo una seconda serata pre-festival con Federico Lazzaro, che ci guiderà nel repertorio che poi ascolteremo durante i concerti, con una conferenza dal titolo estremamente intrigante, Maurice Ravel, compositore mascherato. E poi appunto i concerti dedicati a una selezione composizioni di Ravel variamente associate. A proposito di Ravel, era, come dire, un uomo dalla personalità assai complessa, nel senso che sapeva scrivere in modo estremamente fiorito, estremamente complesso, pur riuscendo a conservare una musicalità molto diretta, una musicalità che ti prende per mano sin dalla prima nota e ti porta con sé. Dall'altra parte era considerato laconico, di poche parole, un introverso, imperscrutabile e talvolta anche gelidamente cortese, ed aveva, come dire, un senso della critica e dell'autocritica assai pungente. Ravel, appunto, quando si confidò con Arthur Honegger a proposito del suo bolero, gli disse: ho scritto un solo capolavoro, il bolero. C'è in realtà una sola melodia che continua a ripetersi, pressoché non modula, non ci sono sviluppi e quindi non c'è musica, e non capisco tutto questo successo. Ecco, quindi da una parte un musicista così diretto e dall'altra parte una persona così introversa. Era un uomo dei tanti interessi, non solo classici, così come la sua formazione, ma era anche molto legato alla musica popolare, con particolare attenzione alle sue origini basche, e con questo aperto a nuove musiche come il jazz, che si stava imponendo proprio in quegli anni, all'inizio del Novecento. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito la programmazione in modo tale da evidenziare queste sue sfaccettature, quindi l'abbiamo associato a composizioni di suoi contemporanei e non.
E dunque, Fabio Tognetti, ricordiamo quando è il primo appuntamento di Montebello Festival.
Il primo appuntamento, il primo concerto di Montebello Festival sarà il 3 di luglio in diretta radio su Rete 2 con Cédric Pescia, che proporrà da una parte Le Tombeau de Couperin di Ravel, appunto, e preceduto da brani di François et Louis Couperin, quindi brani del barocco francese.
Per oggi è tutto, appuntamento a domani. Domani ospiteremo lo scrittore Giovanni Soldati, che ci presenterà il suo ultimo romanzo giallo. Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.